ad alta voce. Laura Curino legge La scoperta del bambino di Maria Montessori.
Il sistema educativo di quelle che vengono chiamate case dei bambini non nasce senza più lontane origini. Se il corso della presente esperienza è così breve sui bambini normali, esso però proviene da precedenti esperienze pedagogiche fatte sui bambini anormali e come tale rappresenta un assai lungo lavoro del pensiero. Alcuni decenni fa, essendo io dottore assistente alla clinica psichiatrica dell'Università di Roma, ebbi occasione di frequentare il manicomio per lo studio dei malati da scegliersi a scopi di didattica clinica. In tal modo mi interessai ai bambini idioti ricoverati nel manicomio stesso. Fu così che, interessandomi agli idioti, venne a conoscere il metodo speciale di educazione per questi infelici bambini ideato da Édouard Séguin e, in genere, a penetrare l'idea, allora nascente anche fra i medici pratici, dell'efficacia di cure pedagogiche per varie forme morbose come la sordità, la paralisi, l'idiozia, il rachitismo, eccetera. Il fatto che la pedagogia dovesse unirsi alla medicina nella terapia era la conquista pratica del pensiero dei tempi e su tali indirizzi si diffondeva appunto la kinesiterapia. Io però, a differenza dei miei colleghi, ebbi l'intuizione che la questione dei deficienti fosse prevalentemente pedagogica, anziché prevalentemente medica, e credo di aver toccato una corda molto vibrante, poiché l'idea, passata dai medici ai maestri elementari, si diffuse in un baleno come questione viva, interessante la scuola. Dall'illustre ministro dell'istruzione e mio maestro Guido Baccelli ebbi l'incarico di tenere alle maestre di Roma un corso di conferenze sull'educazione dei bambini frenastenici. Corso che poi si trasformò nella scuola magistrale ortofrenica, che io diressi ancora per altri 2 anni. A tale scuola avevo annesso una classe esterna a orario prolungato, ove raccoglievo bambini giudicati ineducabili nelle scuole elementari per insufficienza mentale. E in seguito, per opera di una società, venne fondato un istituto pedagogico, ove, oltre ai bambini esterni, furono ricoverati tutti i fanciulli del manicomio di Roma. Rimasi così 2 anni a preparare, con l'aiuto di colleghi, i maestri di Roma i metodi speciali di osservazione e di educazione dei fanciulli frenastenici, non solo, ma ciò che è più importante, dopo essere stata a Londra e a Parigi a studiare praticamente l'educazione di questi bambini, mi misi ad insegnare io stessa e a dirigere l'opera delle educatrici del nostro istituto. Più che una maestra elementare, senza turni di sorta, io ero presente e insegnavo direttamente ai bambini dalle 8 del mattino alle 7 di sera, senza interruzione. Questi 2 anni di pratica sono il mio primo e vero titolo in fatto di pedagogia. Fin da quando, nel 1898, mi dedicai all'istruzione di questi fanciulli, credetti di intuire che quei metodi non erano soltanto un tentativo per aiutare gli idioti, ma contenevano principi di educazione più razionale di quelli in uso. Questa intuizione divenne la mia idea dopo che ebbi abbandonato la scuola e a poco acquistai il convincimento che metodi consimili, applicati ai fanciulli normali, avrebbero sviluppato la loro personalità in un modo sorprendente. Questa intuizione divenne la mia idea dopo che ebbi abbandonato la scuola e a poco acquistai il convincimento che metodi consimili applicati ai fanciulli normali avrebbero sviluppato la loro personalità in modo sorprendente. Fu allora che principiai un vero e profondo studio della cosiddetta pedagogia riparatrice e in seguito volli intraprendere lo studio della pedagogia normale e dei principi sui quali si fonda, onde mi iscrissi studente di filosofia all'università. Una gran fede mi animava. Per quanto io non sapessi se avrei potuto mai sperimentare la verità delle mie idee, pur lasciai ogni altra occupazione per approfondirla, quasi preparandomi a una missione sconosciuta. I metodi per l'educazione dei deficienti ebbero origine all'epoca della Rivoluzione francese per opera di un medico, il fondatore di quel ramo che oggi si è specializzato col nome di otoiatria, malattia dell'orecchio. Egli fu il primo che abbia tentato una metodica educazione del senso dell'udito nell'Istituto dei Sordomuti fondato da Pereire a Parigi, riuscendo a rendere udenti i sordastri. E in seguito, avendo avuto per 8 anni in cura un fanciullo idiota detto il selvaggio de l'Aveyron, estese a tutti i sensi quei metodi educativi che già avevano dato per l'udito eccellenti risultati. Allievo del Pinel, Itard fu il primo educatore a praticare l'osservazione dell'allievo. Similmente a quanto si faceva negli ospedali per l'osservazione di malati e specialmente per i malati del sistema nervoso. Egli derivò dallo studio scientifico una serie di esercizi capaci di modificare la personalità, sanando difetti che tenevano l'individuo in uno stato di inferiorità. Realmente Itard riuscì a rendere capaci di udire e di parlare bambini semisordi che altrimenti sarebbero rimasti sordi e muti e di conseguenza per sempre anormali. Questo è davvero assai diverso da un semplice studio dell'individuo condotto per mezzo dei test di psicologia sperimentale. Gli esperimenti di Itard furono un vero principio di educazione scientifica, capace di modificare insieme i metodi educativi e gli alunni. Però, siccome essa nacque fra i bambini deficienti, non fu presa in seria considerazione nel mondo dell'educazione. Il merito di aver completato un vero sistema educativo per fanciulli deficienti spetta a Édouard Séguin, dapprima maestro, poi medico, il quale, partendo dalle esperienze di Itard, le applicò modificandole e completando il metodo durante 10 anni di esperienze su fanciulli che erano stati tolti dal manicomio e riuniti in una piccola scuola in via Pigalle a Parigi. Tale metodo fu esposto per la prima volta in un volume di oltre 600 pagine, pubblicato nel 1846 a Parigi col titolo Traitement moral, hygiène et éducation des idiots. L'idea che una nuova educazione era nata nel mondo pedagogico non era ancora penetrata, né che una nuova educazione potesse elevare i bambini deficienti a un livello superiore, e tantomeno si intuiva che un metodo educativo capace di elevare i deficienti potesse anche elevare i bambini normali. Io continuavo le mie esperienze sui deficienti a Roma e li educai durante 2 anni. Seguivo il libro di Séguin e anche facevo tesoro delle mirabili esperienze di Itard. Feci fabbricare, sulla guida di tali testi, un ricchissimo materiale didattico. Il pregiudizio che l'educatore debba mettersi al livello dell'educando piomba il maestro dei deficienti in una specie di apatia. Egli sa di educare personalità inferiori e perciò non riesce ad educarle. Così i maestri dei piccoli fanciulli credono di educare i bambini cercando di porsi al loro livello con giuochi e spesso con discorsi buffoneschi. Invece bisogna saper chiamare entro l'anima del fanciullo l'uomo che vi sta assopito. Io riuscii a far leggere e scrivere correttamente e in calligrafia alcuni deficienti del manicomio, i quali poterono poi presentarsi a un esame nelle scuole pubbliche insieme ai fanciulli normali e superare la prova. Questi effetti meravigliosi avevano quasi del miracolo per coloro che li osservavano, ma per me i ragazzi del manicomio raggiungevano quelli normali agli esami pubblici solo perché guidati lungo una via diversa. Essi erano stati aiutati nello sviluppo psichico e i fanciulli normali erano stati invece soffocati e depressi. Io pensavo che se un giorno l'educazione speciale, che aveva così meravigliosamente sviluppati gli idioti, si fosse potuta applicare allo sviluppo dei fanciulli normali, il miracolo sarebbe scomparso, poiché l'abisso fra la mentalità inferiore degli idioti e quella normale non sarebbe stato mai più ricolmato. Mentre tutti ammiravano i progressi dei miei bambini, io meditavo sulle ragioni che potevano trattenere gli allievi felici e sani delle scuole comuni a un livello tanto basso da poter essere raggiunti nelle prove dell'intelligenza dai miei infelici allievi. Il fatto centrale dell'educazione scientifica dei deficienti era questo. Gli idioti e gli individui al di sotto del normale non rispondevano all'insegnamento abituale e non sapevano eseguire ordini, perciò era necessario ricorrere ad altri mezzi, i quali potevano essere resi adatti alla capacità di ogni individuo. L'educazione di questo tipo era stata oggetto di ricerche, un esperimento scientifico, un tentativo di investigare le possibilità proprie dell'alunno e offrirgli i mezzi e gli stimoli che potessero risvegliare in lui qualsiasi energia gli fosse rimasta per usarla in modo permanente, aumentarla e coordinarla con esercizi individuali. Il maestro, messo di fronte a un sordo o a un idiota, è impotente come di fronte a un neonato. Soltanto la scienza sperimentale può additare la via a una nuova educazione pratica. Il mio desiderio era stato quello di sperimentare i metodi elaborati con tanto successo da Séguin sui bambini delle prime classi elementari, quando si presentavano alla scuola indisciplinati e analfabeti all'età di 6 anni. Ma non avevo mai pensato di applicare questi metodi negli asili infantili. Un caso gettò un raggio di sole nella mia mente. Solitamente le abitudini e i pregiudizi rendono inerte la nostra capacità mentale. Forse era logico applicare i metodi usati per i deficienti ai piccoli, se considerati anch'essi esseri impossibili da educare e inaccessibili all'insegnamento, non avendo la loro mente raggiunto un livello abbastanza alto di maturità. I piccoli non hanno ancora raggiunto una definitiva coordinazione dei movimenti muscolari, da ciò il loro passo incerto, la loro incapacità di compiere gli atti consueti della vita giornaliera, come indossare vestiti, mettersi le calze, allacciare, abbottonare, infilarsi guanti, eccetera. Gli organi dei sensi ad esempio la capacità di adattamento dell'occhio, non sono ancora completamente sviluppati. La difficoltà di concentrarsi, l'instabilità, eccetera, sono altri caratteri dello stesso genere. Il linguaggio è rudimentale e palesa i ben noti difetti del parlare infantile. I metodi efficaci per aiutare lo sviluppo mentale dei bambini arretrati potrebbero servire ad aiutare lo sviluppo di tutti i bambini, costituendo così un sano insegnamento per ogni creatura normale. Molti difetti che diventano permanenti, come quelli del linguaggio, sono acquisiti dal bambino perché lo trascuriamo nel periodo più importante della sua vita, quello in cui si formano e si stabilizzano le sue funzioni principali, cioè fra i 3 e i 6 anni. Era la fine del 1906. Tornavo da Milano, dove ero stata eletta a prendere parte all'aggiudicazione dei premi all'esposizione internazionale nella sezione di pedagogia scientifica e di psicologia sperimentale. Fui invitata dal direttore generale dell'Istituto dei Beni Stabili di Roma ad assumere l'organizzazione di scuole infantili da crearsi nelle case popolari. La magnifica idea era di riformare un quartiere pieno di rifugiati e di misera gente, come quello di San Lorenzo a Roma, dove una popolazione di circa 30.000 abitanti era stipata in condizioni che sfuggivano a ogni controllo civico. V'erano operai disoccupati, mendicanti, prostitute, condannati appena usciti dal carcere, i quali tutti avevano cercato rifugio fra le pareti di case rimaste incompiute, a causa della crisi economica che aveva interrotto ogni costruzione in tutto il quartiere. Il progetto, ideato dall'ingegnere Talamo, proponeva di comperare tutte quelle mura, quegli scheletri di case, e completarle man mano, rendendoli abitazioni stabili per il popolo. Questo piano era stato accoppiato con l'idea veramente mirabile di raccogliere tutti i bambini al di sotto dell'età scolastica, dai 3 ai 6 anni, in una specie di scuola nella casa. Ogni casa popolare doveva possedere la sua scuola, e poiché l'istituto già disponeva di più di 400 lotti in Roma, il lavoro presentava magnifiche possibilità di sviluppo. La prima scuola si doveva aprire nel gennaio del 1907, in una grande casa popolare del quartiere di San Lorenzo. Nello stesso quartiere l'istituto possedeva già 58 edifici e il piano del direttore prevede l'apertura di 16 scuole in quelle abitazioni. Questo tipo speciale di scuola fu battezzato con l'incantevole nome di Casa dei Bambini. La prima di esse fu aperta con questo nome il 6 gennaio del 1907 in via dei Marsi 53 e a me fu affidata la responsabilità della direzione. L'importanza sociale e pedagogica di una simile istituzione mi apparve in tutta la sua grandezza ed io insistei su ciò che sembrava essere una visione allora esagerata del suo trionfale avvenire, ma oggi molti cominciano a comprendere che io previdi la verità. Il 6 gennaio, dunque, si raccolse il primo gruppo di piccoli, più di 50. Era interessante vedere quelle creature così diverse dalle altre che frequentavano le solite scuole gratuite. Erano timide e goffe, apparentemente stupide e irresponsabili. Non erano capaci di camminare in fila, e la maestra faceva tenere ognuna attaccata al grembiulino di quella che la precedeva, per cui esse camminavano in una specie di fila indiana. Piangevano e sembrava che avessero paura di tutto, delle belle signore presenti, dell'albero e degli oggetti ad esso appesi. Non accettavano i doni, né assaggiavano i dolci, né rispondevano se interrogati. Erano proprio come un gruppo di bambini selvaggi. Non erano certo vissuti come il piccolo selvaggio dell'Aveyron, in un bosco con gli animali, ma in una foresta di gente perduta oltre i confini della società civile. Alla vista di quel commovente spettacolo, molte signore osservarono che soltanto per un miracolo quei bambini avrebbero potuto essere educati e dissero che avrebbero desiderato rivederli dopo un anno o due. L'ambiente in cui sorsero le prime case dei bambini deve essere stato estremamente favorevole all'educazione, poiché i risultati di sorprendente trasformazione ottenuti in quei primi anni con quei bambini non furono mai più raggiunti. Perciò vale la pena di analizzare gli elementi relativi a questo esperimento. Innanzitutto deve essersi creato fra gli abitanti e le famiglie dei bambini un senso di pace e di benessere, di nettezza e di intimità, fino allora ignoto. Inoltre, la gente del luogo rappresentava una selezione morale. Era povera gente, onesta, senza professione, che viveva giorno per giorno di un lavoro avventizio, facchini, lavandaie, raccoglitori di fiori di stagione nei campi, come le violette. Avevano vissuto nello stesso ambiente, mescolati a gente rude e immorale, e tutti questi disgraziati, accolti nelle case ricostruite, erano senza eccezione analfabeti. I bambini vivevano in una specie di paradiso, uguale per tutti. L'ignoranza dei loro genitori precludeva la via ad ogni possibile influenza educativa in famiglia. Non esisteva nessun contrasto fra ciò che i bambini ottenevano dall'educazione in scuola. La persona che fungeva da maestra non era una vera insegnante, ma una donna con un grado di istruzione molto relativo, la quale si occupava delle cose domestiche e aiutava i suoi nel lavoro dei campi da cui la famiglia traeva i mezzi d'esistenza. Questa maestra non aveva idee educative né principi scolastici, non era responsabile verso alcuna autorità né soggetta alle critiche di alcun ispettore scolastico. Durante il giorno i bambini erano abbandonati dal padre e dalla madre che andavano in cerca di lavoro. Queste condizioni, che potrebbero sembrare assolutamente contrarie al buon esito di una scuola, rappresentavano, direi così, un nulla, uno zero, per quanto concerneva l'arbitraria influenza dell'educazione. Il procedimento scientifico nella scuola raggiunse la sua piena efficienza perché non v'erano ostacoli che vi si opponessero, e questo fu un contributo notevole al felice esito di un esperimento lontano dalle altre concezioni, condotto in un laboratorio di psicologia qual era divenuta la casa dei bambini.